Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi facciamo una trasmissione che è in linea con tutte le attività della radio e anche con le scelte fatte nella radio e con la radio, e però con un ospite anche di una competenza, perché domenica scorsa, non quest'ultima, l'altra, la Repubblica ha pubblicato, sempre con la supervisione di Carlo Bonini e Laura Pertici, ha pubblicato un long form abbastanza denso e lungo, dove Luca Fraioli pone un problema non indifferente. Qua parla di una roadmap, una strada a tappe del governo per un ritorno alla produzione in Italia, il referendum da superare, l'aiuto delle imprese e un traguardo il 2030. Il titolo è Il tabù nucleare. È un titolo che non mi è piaciuto per niente quando l'ho visto, però questa è la realtà alla quale dobbiamo attenerci e dobbiamo affrontare con cognizione di causa. Allora, con me, voi avete già capito, c'è uno che ci lavora sopra su queste cose qua da anni e che abbiamo sempre interpellato e sempre richiesto il suo contributo proprio per chiarire un pochino la situazione. Non so se sarà così facile, ma ci impegniamo a farlo. Ho letto tutto il documento assieme a un altro documento che invece riguarda proprio le spese reali per il nucleare, e questo è l'argomento di oggi che vorremmo affrontare. Gianni, bentornato e benvenuto a Radio Cooperativa. È un pezzo che non ci vediamo, quindi non ti lasciano in pace, sai. Non è colpa mia, ti garantisco. Allora, passo immediatamente a te e partiamo immediatamente.
Sì, anzitutto grazie dell'invito. Dobbiamo dire che l'ipotesi dei nuclearisti di riproporre il nucleare in Italia non è mai cessato, è sempre continuato nonostante i due referendum. Questa nuova maggioranza e questo nuovo governo in particolare si sono sempre dichiarati favorevoli all'ipotesi di ripristinare il nucleare in Italia. Ma bisogna dire che anche il precedente governo aveva al suo interno un ministro come Cingolani che non ha mai fatto, nascosto dietro il fatto che lui voleva riproporre il nucleare. Del resto lui ha sempre lavorato per industrie che sono collegate al nucleare, quindi non è solo questo governo ma anche prima. Però questa nuova maggioranza nel maggio di quest'anno ha fatto approvare una mozione, poi sostenuta anche da un'altra mozione dei centristi, che ripropone quantomeno l'ipotesi di vedere l'opportunità dello studio, della ricerca e di inserire il nucleare nelle varie fonti energetiche per uscire dalla crisi energetica e dai cambiamenti climatici. Questo è il punto di partenza. Il ministro attuale che si è succeduto a Cingolani è Pichetto Fratin, che è il ministro dell'ambiente, il quale è sicuramente dichiaratamente filo nucleare e ha approfittato anche di questa mozione per costituire una piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile.
Mi pare di capire poi che questo Pichetto Fratin lo fa con molta intelligenza.
È molto più furbo di Cingolani.
È molta furbizia, certo. Perché le mozioni del governo e l'impegno dei partiti ha fatto in modo che lo precedesse,
certo.
non come lui che fa una cosa,
esatto,
personale, ma come lui che fa un'obbedienza a quello che gli viene detto,
certo,
di fare.
Anche se è chiaro che il governo che ha stimolato il Parlamento, la sua maggioranza...
È stato lui che ha aperto, esatto, il rapporto, certo.
Però più furbo di Cingolani, che invece agiva direttamente ignorando il Parlamento, ecco, diciamo almeno così. E qual è la situazione allora? Forse che Pichetto Fratin pensa che i due referendum si possono cancellare. In realtà non è proprio così. Ora,
ma anche lì fa un intervento...
Certo. Lì c'è una certa intelligenza anche quello. Cioè, come dire...
A quel tempo ecco, questo era nucleare.
Ecco, qui è l'ambiguità e la furbizia, ma anche, diciamo,
limite.
C'è una impossibilità, secondo me, di superarlo. Cioè, si vuol far credere che l'attuale nucleare che abbiamo a disposizione sia diverso dal nucleare per il quale si è stabilito con due referendum che l'Italia non voleva averne a che fare. Ora, c'è un solo tipo di fonte nucleare che è veramente diverso da quello per cui abbiamo votato con i due referendum, ed è la fusione, e ne parliamo a parte. Ma l'obiettivo principale che fa gola alle industrie del settore italiane, da Ansaldo ad altre collegate all'America, collegate alla Francia, eccetera, è invece la logica di, sotto un'ipotesi che in realtà anche questa non esiste, cioè nucleare, il nucleare di quarta generazione, adesso spiegherò le varie generazioni.
Quando fino alla sesta.
Sì, ma in realtà siamo arrivati alla terza e la quarta non esiste. Ma loro dicono andiamo verso la quarta generazione e facciamo non come in Francia o in Finlandia o negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno chiudendo il nucleare, la Germania l'ha chiuso. Ma chi è che punta molto al nucleare? Chi ha l'interesse militare? Quindi Francia, Russia, Cina, eventualmente India e paesi addirittura incredibili nell'Africa, dove evidentemente qualcuno spinge perché attuino queste politiche. Ma andiamo con ordine. Il nucleare, senza la possibilità di una ricaduta militare, non ha economicamente nessuna prospettiva. E del resto è lo stesso governo francese che dice noi non possiamo non fare il nucleare civile perché è strettamente collegato al nostro nucleare militare. Economicamente, come ricerca, come tutto quanto, e lo ammettono chiaramente. Questo è un aspetto, quindi è difficile che fuori da un paese che ha il nucleare militare si possa avere un vantaggio economico. Allora, qual è la proposta?
Anche perché il nucleare è considerato come cosa, come risorsa
su cui ha insistito molto la Francia e ha ottenuto questo risultato con un contrappasso, diciamo, di avere il voto della Germania e dell'Italia a condizione che si inserisse nell'elenco della cosiddetta nell'elenco delle fonti rinnovabili, anche oltre il nucleare, come questa si chiama, è stata chiamata tassonomia verde. La tassonomia sarebbe in campo biologico i nomi che si danno alle piante, agli animali, eccetera. Comunque la chiamano tassonomia verde. Nella tassonomia verde devono essere elencati i tipi di fonti energetiche che vanno nella direzione della decarbonizzazione, cioè che non utilizzano carbonio. E molti paesi hanno detto, beh, guardate che non è così. È vero che il nucleare non usa carbonio, perché usa o uranio o plutonio o altre fonti, oppure può usare uranio insieme al torio o cose di questo genere. Ma quello che pochi calcolano è il ciclo di vita complessivo di una attività nucleare. E io devo calcolare l'energia che mi serve per l'estrazione del minerale, una piccola quantità in grandi quantità di roccia, cioè da questa enorme massa di rocce, di materiali roccioso, devo tirar fuori l'uranio. Questo uranio è 238, ma a me serve il 235, per cui devo spendere un sacco di energia per avere almeno una percentuale buona del 235, che è quello utile. Per il militare ne serve una percentuale molto alta, per il civile può essere minore, ma la tecnologia è quella. L'abbiamo visto in Iran, il famoso discorso della centrale nucleare e dei sistemi, le centrifughe per ottenere il 235, che poi sappiamo la finalizzazione era quella di ottenere la bomba atomica, come hanno fatto altri. Comunque, tutta l'energia necessaria per questo lavoro, la costruzione della centrale, la gestione della centrale, il decommissioning, cioè lo smantellamento.
Ecco, questa è la parola che usano sempre parole inglesi.
Lo so, il decommissioning vuol dire smantellamento della centrale. Cioè il costo sia economico che energetico di smontare una centrale è quasi uguale, se non superiore, al costo di costruzione.
Difatti uno degli ultimi per l'Italia.
E noi infatti non ne abbiamo
non
ancora.
Non sono capaci di trovare un sito dove de fare la decommission.
Ma dopo aver smantellato devi depositare il materiale da qualche parte, perché durerà migliaia di anni, e questo è il deposito. Allora, se uno calcola l'energia per tutti questi passaggi, in realtà il rendimento energetico del nucleare non è così elevato, ma soprattutto la quantità di CO2 prodotta è prodotta perché ancora oggi tutti i passaggi, esclusa la centrale, sono ottenuti con energia fossile. Cioè, per scavare la roccia, per concentrare l'uranio, per trasportarlo, per costruire la centrale, per smantellarla, per mettere in sicurezza il deposito dopo averlo costruito, si usa ancora energia che consuma, che produce CO2. Quindi nel momento attuale la CO2 prodotta dal ciclo delle centrali nucleari è minore sicuramente di quella che si produce bruciando, per esempio, il metano per ottenere la stessa quantità di energia. Ma non è nulla, non è così bassa, ed è decisamente superiore alla quantità di CO2 che, o equivalente al CO2 che si produce con le fonti rinnovabili tipo solare, eolico, idrico, eccetera. Quindi non è neutro dal punto di vista della CO2. Ecco perché si è detto non possiamo mettere il nucleare. Ma allora, se mettiamo il nucleare, Germania e Italia hanno chiesto anche i biocarburanti. Che producono CO2 inevitabilmente bruciando, ma con la falsa ipotesi che tanto è la CO2 prodotta quanto quella che era stata assorbita dalle piante che si sono utilizzate. Anche qui è tutto sbagliato, ma lasciamo perdere, non è questo oggi l'argomento. L'argomento che ci interessa è capire, dopo due referendum, dopo tre gravi incidenti e tantissimi incidenti minori.
I tre gravi incidenti
sono Three Mile Island, poi Chernobyl e poi Fukushima. Fukushima è ancora in atto il problema. Cioè l'acqua. La quantità di acqua che viene buttata nel mare rischia di contaminare le coste attraverso la catena alimentare, cioè vuol dire che viene assorbito da alghe, da microrganismi, da pesci, pesci mangiati da pesci e così via. Attraverso la catena alimentare il materiale, in questo caso può essere trizio, può essere altre carbonio, ma si concentra. E questi materiali radioattivi, concentrandosi, creano una situazione di pericolo nella contaminazione di materiale che viene usato come cibo, cioè
che
pesce.
Poi il problema sicurezza era la massima sicurezza per Three Mile Island, per Chernobyl e anche Fukushima.
Io avevo scritto, prima che succedesse Chernobyl, dopo Three Mile Island, un libretto che ho ancora, quindi parliamo del 1980-81, scrivevo che nonostante continuassero a dire che la sicurezza era tale per cui la probabilità di un evento grave, di incidente, era pari a milioni di anni di vita delle centrali, avevo messo in evidenza, come tantissimi altri, che questo non è affatto vero, perché poi c'è l'errore umano, perché poi c'è l'imprevedibile e non c'è affermare che esistono impianti, come adesso si propone, per avendo visto che gli incidenti ci sono, adesso la novità è la quarta generazione. Ecco, veniamo alla quarta. Qual è la caratteristica della quarta generazione? Di essere intrinsecamente sicura.
E questo...
Ma l'intrinsecamente sicura è un ossimoro. Cioè
il termine che hai usato è proprio quello che viene messo per iscritto.
Beh, certo.
Intrinsecamente. Cosa vuol dire?
Allora, intrinsecamente
talmente
sicura...
Che non può assolutamente...
Allora, l'intrinsecamente sicura esiste dagli anni 80 del secolo scorso. Io sono andato a vedere, quando ero in Parlamento italiano e facevo parte della commissione che si occupava dell'energia, in particolare dei problemi del nucleare, sono andato a vedere in Svezia gli impianti cosiddetti intrinsecamente sicuri. C'era il Pius, ma alla fine non sono mai stati fatti, quindi non è una cosa nuova, sono 50 anni che si propongono queste cose, ma i costi erano tali e l'energia necessaria era tale che il rendimento finale economico energetico diventava non utile. Cioè non puoi fare una cosa se il rendimento non è tale da renderlo conveniente. Allora io posso fare tutte le cose più sulla carta possibili e non sarà mai 100% sicuro, ma se il costo in termini economici, in termini energetici è tale da non renderlo conveniente, non lo farà nessuno, a meno che non ci sia l'interesse militare. E qui è l'unica cosa. Però per l'interesse militare ci si limita alla terza generazione. La terza generazione è quella delle attuali centrali in costruzione, soprattutto quelle brevetti francesi, costruite dalla Areva francese, ma fatte in collaborazione per esempio a Olkiluoto in Finlandia, fatte in Francia Flamanville, il paese, ma che si propone anche in altri posti. Ma questa terza generazione non è intrinsecamente sicura, ha dei grossi problemi, per esempio si è visto grossissimi problemi proprio per renderle più sicure, però nella debolezza dell'errore che si può fare nelle saldature, e molte di queste strutture sono state rifatte proprio perché non corrispondevano.
Hanno dovuto andare in prestito e pagare quelli degli Stati Uniti,
certo,
per le saldature.
Perché le saldature sono uno dei punti critici.
Devono essere precisissime.
Ed è uno dei punti che ha determinato una lievitazione dei costi. Cioè in pratica queste centrali, terza generazione, quindi non ancora totalmente intrinsecamente sicure, hanno avuto costi di più del doppio di quanto previsto e un periodo di costruzione che del doppio di quanto previsto, cioè parliamo di decine di anni per realizzarle a Olkiluoto o in Francia. Quindi queste centrali, che sono la terza generazione, possono avere un senso per chi già ce le ha come la Francia e che ha interesse per poi il collegamento con il militare, ma se noi pensassimo di ottenere Altra cosa, scusate, perché è importante. Attualmente il numero di centrali nucleari nel mondo che devono essere chiuse perché hanno superato il limite di età oltre il quale la sicurezza diventa molto molto bassa è tale per cui tutte le nuove centrali proposte in costruzione non garantiscono che una piccola parte di quello che si perderà con le dismissioni. Quindi il nucleare anche oggi con le nuove centrali che costano tanto, che impiegano tanti anni, non coprirà per tempi, per dati i tempi di costruzione, il nucleare che va dismesso. Quindi quale vantaggio c'è a impegnare enormi capitali per tempi lunghi se si dice che questo deve servire alla decarbonizzazione? È molto più logico fare piccoli impianti di fonti rinnovabili a costi più accessibili, distribuiti sul territorio e senza rischi praticamente. Allora, qual è la differenza? C'è una differenza enorme. Da una parte un sistema controllato, centralizzato, non democratico, che è quello delle grandi centrali, non solo quelle nucleari, anche quelle a carbone, anche quelle a gas, e dall'altra invece l'energia diffusa, l'energia controllata, l'energia che può essere realizzata a livello di quartiere, a livello oltre che di individui. Se per esempio noi fornissimo a singoli o a comunità o a quartieri attraverso le comunità energetiche rinnovabili finanziamenti, potremmo avere che gran parte del territorio diventa energeticamente autosufficiente, senza bisogno di ricorrere a queste grandi centrali. Possono essere necessarie piccole centrali più di dimensioni tali da mantenere un equilibrio che possono essere fatti con quello che già abbiamo. In parte abbiamo l'idrico, si può fare ulteriori centrali a eolico e soprattutto si deve fare in modo che i pannelli fotovoltaici siano collegati con sistemi di accumulo che garantiscono la continuità della produzione di energia elettrica. Questo costa molto meno e si può realizzare in tempi enormemente più brevi di quanto sarebbe l'ipotesi nucleare di terza generazione. Però torniamo a Pichetto Fratin. Lui non parla solo di terza generazione, anzi dice che insomma quello va bene per la Francia, per altri. Propongono delle novità. Quali sono le novità? E allora andiamo ad analizzarle. Una è quella che ho già detto, la quarta generazione, intrinsecamente sicura, di cui però si stanno facendo prototipi, ma nella migliore delle ipotesi, dimostrato che sono economicamente ed energeticamente convenienti, non li avremo prima del 2050. E quindi non servono, perché se il problema è andare a ridurre le emissioni di CO2 o di CO2 equivalente dalle fonti energetiche tradizionali, questo lo dobbiamo fare entro il 2030, 2035 al massimo, non dopo il 2050. Qualunque impegno economico enorme che mi dà un risultato dopo il 2050 sono soldi buttati via.
Perché?
Perché io ho bisogno di affrontare la questione dei cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di gas serra entro il 2030-2035. Ce lo dice, non lo dico io, lo dice l'Organizzazione delle Nazioni Unite attraverso l'International Panel sui cambiamenti climatici, lo dice l'Unione Europea che sta proponendo a fatica dei cambiamenti proprio di logica, di mentalità per arrivare a questo risultato. Il nucleare non è in grado di dare una risposta in tempi utili da questo punto di vista. E non sappiamo se mai sarà possibile farlo, perché la quarta generazione abbiamo solo prototipi. Allora propongono due cose. Gli SMR, che tradotto dall'inglese vuol dire reattori di piccole dimensioni, small, e modulari. Qual è l'idea? Invece che costruire una grande centrale, facciamo delle piccole centrali, si fa per dire piccole centraline nucleari. Quali sono? Ma ne esistono già. Per esempio i sottomarini atomici hanno centrali nucleari proprie di dimensioni molto più piccole delle grandi centrali nucleari. E si arriva a pensare addirittura a microcentrali di pochi megawatt. Quindi o 5-10 megawatt, da, trasportabili addirittura con camion, oppure da 100, 200, 300 megawatt, molto meno dei 1500 delle grandi centrali. Però 100, 300 megawatt non è piccolo. Un incidente di quel genere sarà meno grave di una di 1000, ma è pur sempre un terzo di una di 1600, grosso modo. E quelle di Chernobyl, quelle di Fukushima, hanno coinvolto una parte dei reattori, mica tutti. E quindi siamo ancora in una situazione di pericolo paragonabile a quelli del passato, con centrali di questo genere. Le piccole centrali hanno già visto effetti gravi. Ci sono stati incidenti nei sottomarini, nelle navi a propulsione nucleare, che hanno contaminato il mare. Ci sono sottomarini in fondo al mare che hanno avuto problemi. Quindi non è una novità, non c'è niente di nuovo. Questi piccoli impianti hanno senso solo se li colleghiamo a interessi militari, perché sono i militari che hanno bisogno di energia da trasportabile, facile, sui campi di battaglia. Oppure nella ricerca spaziale, dove si sta tentando di far accettare piccoli centrali nucleari a livello di futuri ricerche nello spazio, e quindi di dotare i satelliti e le astronavi di centrali nucleari. L'uso pratico quale sarebbe? Se uno fa il calcolo di quanti sarebbero necessari di quelli, per esempio, di piccole dimensioni, avremo una proliferazione sul territorio tale che gli incidenti diventerebbero molto più probabili. Cioè, maggiore il numero di impianti, anche se di minore dimensioni, ma una volta che ha un incidente grave, vuol dire che il territorio intorno è rovinato, è contaminato. La proliferazione di tante centrali nucleari, siamo sicuri che sia meglio di una sola centrale di grandi dimensioni? Che interesse ne abbiamo? E quali sarebbero i paesi, i comuni, le province, le regioni disponibili a far mettere sul proprio territorio impianti, anche se di piccole dimensioni di questo tipo? Cioè, si perderebbe un sacco di tempo anche per impianti di piccole dimensioni, quando invece noi abbiamo un bisogno immediato di fonti rinnovabili realmente sostenibili. Questa è la prospettiva alternativa. L'ultima questione, e poi magari diamo spazio anche alle telefonate, ma c'è da parlarne molto a lungo, perché c'è la questione, ripeto, economica. Pensate che, come si fa a far fronte a spese che sono gigantesche per un'energia che forse avremmo in un futuro lontano. Ma l'ultima delle ipotesi, e la più paradossale, è quella della fusione. Perché tutti si riempiono la bocca della fusione. Perché? Ma è interessante questo, perché l'Ansaldo italiana è coinvolta in tutti gli impianti di fusione sparsi per il mondo. Cioè, qual è lo stato attuale della fusione? Il tentativo di dimostrare che si può accendere un sistema che entra nel processo di fusione.
Come il sole.
Come il sole. Fino adesso sono stati fatti due risultati positivi di pochi secondi. Cioè una spesa gigantesca, una quantità di energia enorme che è stata spesa per ottenere qualche secondo di funzionamento di una centrale a fusione, ma non quelle a cui per esempio l'Italia sperava di ottenere, ma dove si va a concentrare per pochissimo tempo una quantità enorme di energia e di pressione che però si ottiene non con il metodo del confinamento magnetico, che è uno dei metodi per la fusione, ma in questo caso con bombardamenti concentrati da più fonti laser. La domanda alla quale non c'è risposta per la fusione è: c'è una dimostrazione, ammesso che si riesca a produrre in maniera continuativa e non per qualche secondo, perché non me ne faccio niente di qualche secondo di fusione che poi si blocca.
Certo.
Ma è possibile pensare che sia praticabile un processo sulla Terra in modo economicamente e energeticamente conveniente che duri almeno qualche anno? La risposta è non si sa. Abbiamo materiali in grado di contenere per tempi adeguati questo processo di fusione in modo tale che questi materiali non degradino? È vero che dalla fusione non si ha l'emissione di quantità di materiale radioattivo come nelle centrali nucleari tradizionali in caso di incidente, ma comunque si formano intorno nel contenitore centrale processi che danno origine a elementi radioattivi. Per cui comunque della radioattività c'è, non è vero che è a zero, ma certamente più limitata. Ma quali sono i materiali in grado di contenere l'urto della fusione in modo tale da trasferire questa enorme energia a un sistema che poi cattura questa energia per produrre energia elettrica? Sono dei contenitori di cui non siamo in grado di immaginare la durata. Quindi noi, e nel frattempo, in quello che dovrebbe essere il sistema di fusione a lunga durata, cioè a confinamento magnetico, non abbiamo neanche mai realizzato il cerino. Cos'è il cerino? La dimostrazione che si può accendere. La fusione come bomba esiste dagli anni 50 del secolo scorso, quindi 70 anni abbondanti. Già negli anni 60 si parlava di realizzare una centrale per usi civili a fusione. Negli anni 80 si diceva forse, quindi dopo 20 anni dall'inizio, e ne sono testimone perché io ho fatto parte della Commissione Energia della Camera quando abbiamo fatto l'indagine proprio sulla fusione e abbiamo intervistato persone come Rubbia, come Coppi, cioè due dei più grandi studiosi all'epoca di fusione, e tutti ci hanno detto che Coppi diceva non so se mai ci arriveremo, ed era il più grande forse al mondo in quel momento studioso di confinamento magnetico. Rubbia, che era il più grande studioso di sistema a tipo laser, diciamo, cioè bombardare delle particelle, e che si poteva ottenere, ma non si sapeva se era economicamente conveniente. Tant'è vero che poi Rubbia ha abbandonato. L'ipotesi però negli anni 80 era che se va bene avremo l'accendino, cioè la dimostrazione, dopo il 2000. Nel 2000 si è detto forse nel 2020-2030, oggi si dice forse nel 2050. Allora riflettete. Se nel 1960 si inizia e forse dopo un secolo potremmo semplicemente avere la dimostrazione che forse si può fare, pensate veramente che questa fonte possa essere in grado di dare una risposta ai problemi drammatici dei cambiamenti climatici che richiedono una reale decarbonizzazione in tempi brevi?
Ma la domanda è proprio anche questa, non si parla mica di noccioline qua.
No.
Sono costi e sono realtà. Guardavo.
Ma
anche
è proprio
che...
quei costi che attraggono l'Ansaldo. L'Ansaldo è interessata all'enorme quantità di denaro per la ricerca, l'enorme quantità di denaro per fare progetti. Ed è su quello che ha il guadagno. È un po' come il ponte sullo Stretto di Messina. Il ponte sullo Stretto di Messina non si farà mai, ma gli appalti per le ricerche, per gli studi, eccetera, hanno determinato un enorme flusso di denaro che interessa alla mafia, all'Ndrangheta e a qualche politico.
E a Salvini.
Qualche politico.
Ah, qualche politico, sì.
Sì, sì.
Sì, mi pare che,
certo. No, no,
che non l'abbia nascosto.
No,
cioè,
no,
non
no.
È affatto un segreto. No. Quindi
mi pare però che anche
sia onesto,
certo,
dirlo.
Ma è anche vero che pare che perfino il suo governo gli dica, il governo di cui fa parte, che non è un futuro. Ma è la stessa cosa. Cioè, sono quelle strutture, quelle infrastrutture o quelle ipotesi dove c'è un enorme flusso di denaro che è buttato a mare, letteralmente a mare, per ricerche inutili perché non dà risultati.
Allora, c'era anche un altro aspetto. Qua parla di sindrome NIMBY per quanto riguarda l'atteggiamento. Perché
allora, ricordiamo
un, un sacco di soggetti a livello scientifico e a livello così di ricerca, un sacco di soggetti che si buttano dentro a questo tipo di problema.
Allora, intanto spieghiamo, la sindrome NIMBY vuol dire non nel mio giardino, cioè, ma in realtà in questo caso il giardino è tutta l'Italia. Perché
questa Mariani che sta facendo la ricerca per la Sogin di trovare un luogo dove fare un deposito nucleare per smaltire il nucleare italiano che è ancora fermo, e siamo a 50 anni ormai.
Esatto, cioè la cosa è più incredibile, pensare di costruire delle nuove centrali, anche se di piccole dimensioni, in Italia, dove non siamo riusciti a smaltire
neanche
le piccole centrali iniziali, perché ricordiamo che noi abbiamo ancora realizzato piccole centrali, quella di Latina, quelle intorno a Roma, eccetera, che non sono ancora, non sappiamo ancora cosa farne dello smantellamento.
Ti ricordi quando siamo andati a Corso?
Sì, certo.
Quella domenica?
Sì.
Sì. Ecco, e Corso era grande o piccola?
Corso è media. Rispetto alle centrali che si vorrebbero costruire di terza generazione, è la metà. Rispetto alle piccole che propongono, è solo poco più del doppio di quelle più grandi che chiamano piccole. Cioè le small, le piccole, arrivano a 300 megawatt, quindi poco meno della metà di quella di Caorso, che è la metà di quelle tipo quelle che si vogliono costruire, che si stanno realizzando in Francia, che si sono fatte in Finlandia e che si vogliono costruire.
Ma secondo te perché la Francia insiste, visto che con la Germania c'è stato un confronto a Gazprom in qualche momento? Perché i verdi della Germania,
la Germania ha definitivamente chiuso il nucleare, senza, quindi lì non c'è nessuna prospettiva. La Germania ha voluto, in cambio però del dare l'assenso al nucleare come tassonomia, ripeto, che i biocarburanti, che il biometano, che queste cose qui venissero messe nell'elenco della tassonomia. È un on-dowd, cioè io ti approvo il tuo se tu approvi il mio. Ma a parte questo, la Francia, se non avesse l'interesse militare, non avrebbe nessuna possibilità di proporre questo tipo di impianti.
Allora, qua nel testo che cui abbiamo accennato all'inizio, il long form di domenica di 8 ottobre di Repubblica, dice: il ministro Gilberto Pichetto Fratin è ben consapevole che la vicenda del deposito rischia di azzoppare ancor prima della partenza la corsa del nuovo nucleare in Italia. Anche perché, come spiegano dalla Sogin, che era la Sogin
società, è la società che è stata incaricata ancora 30 anni fa,
il deposito nazionale è progettato per contenere i rifiuti radioattivi prodotti finora in Italia e quelli che verranno prodotti dallo smantellamento delle installazioni nucleari e dalla medicina,
che
industria e ricerca nei prossimi 50 anni. Quindi, com'è possibile costruire nuove centrali o anche singoli piccoli reattori se non si ha a disposizione un luogo sicuro dove conservare per tutto il tempo necessario, lunghissimo, le scorte radioattive prodotte?
Migliaia di anni.
Ecco, in una recente intervista a Repubblica, Pichetto Fratin ha ammesso lo stallo. Presumo che i siti individuati per il deposito scontino la contrarietà delle realtà locali, ma si deve arrivare a una determinazione. Presenterò un provvedimento che apre alle autocandidature. Voglio vedere qual
chi è
la regione o il paese o il comune che si permette di fare un deposito nucleare con le famiglie attorno e le case attorno.
Ricordo, voglio vedere.
Ma questa autocandidatura sono soldi che arrivano?
Certo, l'autocandidatura in cambio di denaro, è chiaro.
Ma la gente cosa che conta?
Infatti, lì basta fare di nuovo un referendum anche locale. Ma voglio ricordare,
è come il trattato di non proliferazione. Sai chi lo fa il trattato? Solo quelli che hanno il nucleare e non lo vogliono mollare.
Certo.
Allora è giusto che il mondo sia ricattato da una elite di nazioni e di potenze che spendono un massacro di soldi e di energie invece che per la salute, certo. Italia compresa adesso.
Certo, certo.
Ma siamo matti.
Sul deposito però vorrei fare un po' di
storia. Italia compresa su questo.
Certo. Sul deposito vorrei fare un po' di ricordare un po' di storia perché è interessante. Parliamo di oltre 20 anni da quando esiste la Sogin. Quando è stato individuato ancora 15, credo, anni fa, la prima carta dei siti possibili, la cosa interessante è che hanno trovato come sito migliore un sito assolutamente inadatto, che è in Basilicata, e sul mare, famoso Scanzano Ionico, qualcuno ricorderà questo termine, dove tra l'altro il sito è soggetto a inondazioni e che quindi, siccome è messo sottoterra, non avrebbe nessuna garanzia. Ha verificato che la popolazione insorta, eccetera, ci sono stati blocchi stradali, verificato che non si poteva, si è cercato degli altri siti. Purtroppo uno dei pochi siti dove non ci sono terremoti, dove c'è meno densità di popolazione, quale può essere? Era la Sardegna. Non che io auspico, però chi ha impedito che si individuasse la Sardegna come luogo possibile? L'allora presidente del Consiglio, sì. Berlusconi.
Ah?
Berlusconi.
Ah, Berlusconi?
È Berlusconi che ha la villa e i suoi interessi in Sardegna.
Certo, il Golfo Aranci.
Allora, cioè è dentro lo stesso, dentro gli stessi partiti di maggioranza che sono favorevoli a certe cose se si fa da un'altra parte, ma che dicono no nel mio giardino. E sarà così. Comunque, cioè, ricordiamo però che non è solo l'Italia. In questo momento non c'è nessun paese al mondo che abbia un deposito definitivo se non un tentativo fatto in Finlandia, che ha un territorio enorme con una densità popolativa bassissima e dove hanno delle rocce antichissime dove si può tentare di fare effettivamente un deposito in maniera più credibile. Ma per il resto è quasi impossibile. Allora, la ipotesi di un deposito in Italia sarebbe indispensabile, ma ricordiamo che noi dobbiamo ancora ricevere, tra un po' ce li manderanno, tutto il materiale che abbiamo mandato delle nostre centrali finché hanno funzionato in Inghilterra a ritrattare il materiale per recuperare ciò che si poteva e quello che resta ce lo rimandano a casa e non sappiamo dove metterlo. Cioè noi non siamo in grado di
ritrattare, vuol dire trattare il materiale per cavare fuori
quello che si può ancora utilizzare, plutonio eccetera, ma noi non siamo in grado di gestire assolutamente quello che abbiamo, che momentaneamente è in depositi provvisori laddove le centrali c'erano, ma anche centrali sperimentali come quella non solo funzionanti a Trino Vercellese per esempio in Piemonte, ma c'è anche una centrale che era collegata a ricerche della Fiat di allora che ricercava anche nel settore nucleare, impianti sperimentali come quello della Casaccia eccetera che ancora in funzione, ma questi tutto questo produce materiale radioattivo. Poi c'è qualcuno che dice ma anche i centri di ricerca, le università, gli ospedali producono materiale radioattivo. Sì, ma enormemente meno concentrato con quantità di radioattività complessiva, cioè in termini di effetto molto più limitato, che occupano volumi perché sono tanto materiale, ma che si può tranquillamente gestire in impianti che noi possiamo fare. Il grosso problema sono i materiali ad alta quantità di radioattività con isotopi che durano migliaia e migliaia di anni. Io ho fatto sempre questo esempio, ancora 30-40 anni fa lo facevo, anche di più, dicendo ma scusate, se io ho un deposito e dovrò tenere degli impianti che consumano energia per il controllo, la sorveglianza, l'illuminazione di questo deposito. Beh, moltiplicate l'energia necessaria in un anno per un deposito di questo tipo, se è definitivo, deve durare migliaia di anni. Moltiplicate l'energia necessaria per migliaia di anni e vedrete l'assurdità dei consumi energetici imposti dal nucleare. che ricadranno sulle generazioni future. Cioè, quando si fa un bilancio energetico, io non mi posso limitare alla quantità di energia che mi produce la centrale, devo vedere quanta ne ho consumata per ricavare il combustibile e per costruire la centrale, per dismettere la centrale e poi per eliminare il combustibile esaurito, in questo caso il materiale fissile radioattivo ma non più funzionante.
Qui però fa una proposta che secondo me, come dicevi prima tu, è di grande furbizia, di grande, ma anche di grande come dire, capacità politica. Nella stessa intervista il ministro è invitato a considerare superati i referendum che hanno bocciato il nucleare in Italia. Valuteranno i costituzionalisti. L'opinione prevalente degli studiosi, però, è che in quel referendum fu chiesto agli italiani di esprimersi sul nucleare di prima e seconda generazione, quello di Chernobyl, per intendersi. Ora le cose sono molto cambiate. Ma da politico di lungo corso qual è Pichetto Fratin sa bene che il ritorno del nucleare in Italia non può basarsi sull'interpretazione di un cavillo giuridico. Per procedere è importante creare consenso nella società, ammette. E allora è probabile che si debba usare anche questa chiave di lettura per decifrare, scusami, come si fa, kick o kick off, cosa vuol dire?
Sì.
Decifrare l'incontro del 21 settembre scorso come la prima riunione, eccolo qua il punto, della piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile.
Ecco, questo è un ossimoro, il nucleare sostenibile non esiste, ma comunque per il referendum va chiarito che anche interpretassimo come prima e seconda generazione, la terza non ha niente di innovativo, se non una questione di strutture esterne che però non rendono intrinsecamente sicuro e di costi enormi.
Ma interessa la modalità con cui viene presentato, piattaforma
si chiama
nazionale per un nucleare sostenibile. Quindi abbiamo tutti i dati, certo, della sostenibilità e anche della decarbonizzazione. Allora, la domanda che mi viene, qual è l'uso di propaganda che verrà usato, con quali termini? Prima domanda. Seconda domanda è, questo dice, è probabile che si debba usare anche questa chiave di lettura per decifrare l'incontro del 21 settembre scorso come la prima riunione, dunque, come la prima riunione della piattaforma nazionale per, stando alle cronache, i tempi dettati dal ministro in quell'incontro sono serrati. Da qui a 6 mesi andranno elaborate le proposte per una possibile ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare in Italia. Entro 7 mesi andrà redatta una roadmap per poi arrivare tra 9 mesi, quasi deve nascere qualcuno, all'elaborazione delle linee guida, con azioni, risorse, investimenti e scadenze. Dovremo dunque aspettarci un piano nucleare per l'Italia nel giugno del 2024? Difficile, più plausibile che gli obiettivi del ministro e del governo siano altri, far sentire il proprio sostegno alla filiera nazionale dell'atomo, certo, e soprattutto reiniettare a dosi via crescenti il tema nel dibattito pubblico per ottenere se e quando le tecnologie quarta generazione SMR, cos'è SMR?
È quello che dicevo prima, i piccoli, gli small modular reactor, cioè reattori di modulari,
micro reattori ultra sicuri,
che
saranno
esistono.
Davvero mature il consenso degli italiani al ritorno del nucleare, ma non sarà una questione di mesi. Così termina,
certo,
la...
Ma in realtà il vero problema, lì viene in qualche modo messo in evidenza, è che non esiste la quarta generazione, quindi i piccoli reattori sono ancora legati alla seconda e terza generazione, e quindi non quelli di quarta generazione. Se non esiste il grande impianto di quarta generazione, non esiste neanche il piccolo, perché sono collegati. tutti i piccoli reattori sono non intrinsecamente sicuri, ma basati sulla sicurezza che è collegata a quelli di terza generazione, ma ricordiamo che già Fukushima era tra seconda e terza generazione, una transizione tra seconda e terza generazione. Abbiamo visto che può anche, è un po' come, se volete, la diga del Vajont. La diga in quanto tale era sicurissima, ha resistito.
È ancora là?
È ancora là, non è la diga. Il problema è che bisogna tener conto anche del resto. Lì il Monte Tok e a Fukushima lo tsunami. Allora, io devo tener conto di tutto l'insieme. È questo che rende assolutamente ridicolo parlare di intrinsecamente sicuro per il nucleare. È una contraddizione in termini. Cioè non ha futuro questo. Ah. Allora il vero obiettivo, e lì emerge da quell'articolo, è che bisogna trovare un modo per giustificare finanziamenti alle industrie del nucleare italiano, che sono l'Ansaldo, che sono industrie collegate anche a vecchie attività di Stato, all'Enea, che ancora ha al suo interno il settore nucleare. Quindi finanziare e mantenere in piedi tutto l'apparato del nucleare anche senza avere centrali nucleari, magari con la scusa che comunque dobbiamo
che
fare...
Che noi collaboriamo con questo a livello internazionale.
Perché il vero obiettivo è quello, per esempio, di andare, come fa l'Ansaldo, in Francia, perché poi si dice la Francia ci dà la sua energia nucleare, dimenticando che noi non è che abbiamo bisogno dell'energia nucleare della Francia. Quando la Francia deve buttar via l'energia, ce la vende a bassissimo costo, ma quando, e questo si dimentica un altro problema delle centrali nucleari, stiamo andando incontro a una fase di siccità. Le centrali nucleari hanno bisogno di un'enorme quantità di acqua. Bene, con la siccità dell'anno scorso, centrali non nucleari, centrali termoelettriche, sono state chiuse in Italia e anche in Francia, credo anche forse qualche nucleare, per mancanza d'acqua. Allora, se i cambiamenti climatici peggioreranno nei prossimi 20 anni e per costruire una nuova centrale ci vogliono 15-20 anni, ma che senso ha? Noi, tra l'altro, arriveremo a avere delle centrali che non potranno
neanche partire.
Oppure bisognerà farle con altre logiche enormemente costose e poco sicure, che sono alternative al raffreddamento d'acqua, ma sono anche queste in fase del tutto sperimentali. Allora, di sperimentazione in sperimentazione arriviamo al 2100. Cioè, qui abbiamo bisogno immediato di mettere fondi per fonti realmente rinnovabili e sostenibili in grado di decarbonizzare il sistema economico, industriale, energetico italiano e mondiale.
Senti, hai fatto una lezione che potrebbe essere fatta anche in un'aula di università, ma che si comprende benissimo anche seduti a casa e ascoltando quello che hai detto. C'è una piccolo particolare che mi interessava. Ultimamente c'è stata una polemica a proposito di Fukushima, quando hanno detto che adesso ributteranno in mare, certo, le acque che sono state contaminate. Che l'han però già, queste acque...
Fatto.
Queste acque non hanno più la radioattività.
No, non è vero.
Ecco, e questo ha detto si può mangiare il pesce, si può mangiare le altre cose, quindi le proteste fatte dal Giappone, no, fatte dalla Corea.
Dalla Corea, ma anche dagli Stati Uniti, perché la California è lì di fronte. Non è che,
allora, queste proteste non hanno senso, tanto che noi possiamo offrirvi da mangiare tranquillamente.
È falso, adesso cerco di spiegare.
Spiegalo perché ecco. È uno dei punti delicati.
La quantità di acqua è enorme e hanno esaurito i depositi dove tenere quest'acqua contaminata. Loro dovranno, per da qui a non so quanti anni, secoli, decenni, secoli, continuare a buttare quest'acqua.
E dove?
In mare. Nel mare davanti. E l'hanno già fatto, un primo versamento è stato fatto, adesso c'è in corso, credo, adesso...
Hanno costruito vasche?
Costruito enormi vasche, ma più di tanto non riescono. E devono continuare a raffreddare queste centrali, perché c'è la fusione del nocciolo altrimenti. Cioè Fukushima non è esaurito l'incidente. L'incidente è ancora in corso, un po' come anche a Chernobyl, non è mica mai stato chiuso del tutto. Cioè, quando avviene l'incidente, lì la reazione a continua ad andare avanti, bisogna bloccarla,
quindi,
tenerla sotto controllo.
Zaporizhzhia da questo punto di vista è una bomba.
È un rischio enorme. Di fronte alla guerra abbiamo visto, oltre ai tre incidenti, Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, abbiamo visto il quarto possibile incidente, che è quello di Zaporizhzhia e in generale delle centrali nucleari in una zona di conflitto come l'Ucraina.
Un ultimo...
Però non ho finito su Fukushima, perché sennò non si capisce.
No, hai ragione.
Allora, i versamenti sono in corso e ne faranno periodicamente, devono farne continuamente. C'è materiale radioattivo, per esempio il trizio, ma non solo trizio, altri materiali radioattivi, in bassa quantità, bassa concentrazione. Anche se la concentrazione è bassa, quello che loro non dicono è che esiste un fenomeno di accumulo e concentrazione attraverso la catena alimentare. Cioè, se io butto un 100 litri a concentrazione 1, per dare un'idea, attraverso i sistemi dei microrganismi, delle alghe e dei pesci, questo materiale 1, che era in 100 litri, poi lo troveremo 1 in 10 litri, 1 in 1 litro, ma è moltiplicare per 10%, cioè man mano che gli organismi assimilano queste sostanze e rimangono al loro interno, in un volume inferiore avremo la stessa quantità, cioè c'è una concentrazione. È quello che succede con le sostanze chimiche buttate. Le diossine che vengono sparse dagli inceneritori si concentrano lungo la catena alimentare. Così il materiale radioattivo si concentra lungo la catena alimentare del mare, quindi alghe, microrganismi, alghe, crostacei
e pesci, grandi.
E poi fino all'uomo. Allora, quando arriva l'uomo, non ho più la concentrazione 1, ma ho la concentrazione pari a 10, 20, 100 volte maggiore. E questo deve essere fatto capire. E più ne butto, più, perché negli organismi che assimilano oggi una piccola quantità, la sommano a quella che hanno assimilato ieri e la sommeranno a quella che acquisiranno in futuro.
Come il FAS,
come tutte le sostanze chimiche. Cioè, noi parliamo di sostanze, e vale per sostanze chimiche e per materiale radioattivo, che dura nel tempo, e abbiamo visto che questo ha durate enormi, che si accumulano e rimangono nell'organismo dove si concentrano. Si parla di bioaccumulo e di biomagnificazione.
Ultima richiesta e osservazione, chiedo scusa agli ascoltatori, ma credo sia molto collegata all'attualità. Col macello che sta succedendo a Gaza, è stato detto che si stanno usando tutte le tecnologie più avanzate, anche l'IA, l'intelligenza artificiale.
Certo.
Allora, la domanda che io pongo, se il nucleare finisce nell'intelligenza artificiale, perché mica hanno detto che l'intelligenza artificiale va usata solo per motivi pratici, ma motivi non bellici? E allora la usano, viene adoperata immediatamente per fare la guerra.
Certo, perché l'intelligenza artificiale
a questo punto,
non è intelligente.
Aspetta un attimo. Sì, difatti è una capacità di conoscenza e una precisione speciale per arrivare all'obiettivo. Ma la domanda allora è, ma anche su questo punto qua, se il nucleare viene assorbito dall'intelligenza artificiale, se i meccanismi eccetera vengono assorbiti, per che cosa serve? Perché che venga usata l'intelligenza artificiale per andare a trovare, per andare dentro agli anfratti delle situazioni di difesa dei palestinesi a Gaza, e questo è un dramma che
l'intelligenza artificiale, va chiarito, è semplicemente un modo rapido, rapido, questo, per analizzare una quantità enorme di dati e avere delle risposte ragionevoli. Ma non esatte, ragionevoli non vuol dire giuste, per cui l'intelligenza artificiale
può sbagliare
benissimo, non è intelligente nel senso che sa discriminare e valutare, sa soltanto analizzare dati e fare un calcolo probabilistico e basta. questa intelligenza artificiale, che non è intelligente, può essere intelligente in base all'intelligenza di chi la usa, di chi sa adottare i dati o di chi utilizza questo meccanismo per obiettivi ben precisi che lui ha deciso, ma non è l'intelligenza artificiale che decide,
che inventa,
ecco, o che inventa, cioè, e questo va fatto capire. Quindi è semplicemente uno strumento rapidissimo e molto efficiente, che può essere utile per la collettività, perché può essere utile per alcuni processi di cui abbiamo bisogno, ma che usato...
Ma se per la prima volta viene utile subito per fare questo,
ma a livello
per dare morte e basta?
A livello bellico è come le bombe intelligenti, insomma, sappiamo benissimo che intelligenza hanno le bombe intelligenti, è così. Quando, queste sono tutte parole per nascondere i fatti, è come parlare appunto di... piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile.
In campo
ambientalista parliamo di greenwashing, cioè dare una mano di verde a cose che non sono per niente ecologiche. Quindi si può usare parole che sembrano ecologiche,
una patina verde.
La patina verde. Qui è una patina di bianco sul nero della guerra.
Chiedo scusa, abbiamo adoperato parecchio tempo per delucidare un pochino tutte queste cose e sviscerare anche una tematica che altrimenti, come ma capita sempre così, si adoperano tutte le tecnologie più adatte per raggiungere l'obiettivo che uno si propone, e questo anche a costo e a spesa di chi poi deve pagare le conseguenze. C'è una telefonata, pronto, ed è caduto il telefono, non ho capito perché... Questo signore ha fatto il numero e poi l'ha abbandonato. Avevo già annunciato che avremmo cominciato a sentire anche gli interventi delle persone che hanno ascoltato. E allora 049 880 90 20 si può fare la domanda che si desidera. Ha parlato fino a questo momento, l'avete sentito, lo conoscete, il professor Gianni Tamino, non so, chiamate professore, quello che voi, insomma. Gianni Tamino, e credo che la sua delucidazione sia stata molto precisa e anche molto interessante. Sempre 049 880 90 20, chi desidera intervenire, anche chiedere o rettificare quello che è stato detto, perché siamo dentro a un settore che è in pieno svolgimento. Sempre 049 880 90 20, se qualcuno desidera, se no Gianni andiamo avanti con
volevo solo, per dare un'idea, prima abbiamo parlato della difficoltà di trovare il luogo del deposito del materiale radioattivo, che è cruciale, non si può, e se no è come fare una costruzione senza le fondamenta. Adesso c'è.
Pronto?
Giuliano da Venezia.
Ciao Giuliano.
Buongiorno a te e soprattutto a Gianni. No, non entro nel merito del nucleare perché non saprei da dove cominciare. Ecco, solo una domanda come chimico a Gianni. Le cosiddette armi al fosforo, cioè le bombe al fosforo, che tu mi spiegassi qualcosa, perché si dice che gli israeliani le stanno adoperando a Gaza. Ti saluto e ti ringrazio.
Ma che le usino, c'è la dimostrazione che le hanno usate, che le usino in questo momento non lo so, ma nel passato le hanno usate. Le bombe al fosforo hanno la capacità di determinare una situazione di incendio che toglie però anche tutto l'ossigeno e quindi crea una situazione di mortalità molto ampia e diffusa, ma le persone che vengono coinvolte vengono scorticate perché la pelle brucia. Da quanto ne so io, non sono un esperto di fosforo o di non sono un chimico, sono un biologo. Questo è quello che viene riportato dai giornali, dalle comunicazioni. Comunque è stato usato e forse pensano di usarlo ancora.
Allora, sempre 049 880 90 20 e anche le altre. Ecco, l'articolo e il long form che abbiamo adoperato è stato pubblicato, vi ho detto prima, l'8 di ottobre. Pronto?
Bollettino postale.
Pronto?
L'Arcella. Pronto?
Sì.
volevo che dire questo. Albino ha detto: state assistendo ad una lezione universitaria di tipo a livello universitario, e voi a casa seduti tranquilli mentre mangiate riuscite a conoscere delle cose che altrimenti fareste fatica a. Allora subito mi è venuto in mente questo: che possibilità abbiamo noi, gente qualsiasi, che non sappiamo, impreparati, dobbiamo affidarci agli esperti? Come possiamo decidere su cose che non conosciamo? E quindi viene fuori per questa via il discorso sulla tecnica, sugli esperti. Come fa il popolo che non sa a decidere su cose che sanno solo pochi? E già siamo, per via del denaro e del possesso dei beni, in situazione di oligarchia. Gli oligarchi in tutto il mondo. Figurarsi su robe di sul bene pubblico superiore alle parti, figurarsi se dobbiamo per forza affidarci ai tecnici, a coloro che sanno. Come facciamo a decidere su ciò che noi non sappiamo? Ecco, questa è. Quindi si pone il problema della democrazia. Già siamo in post-democrazia, siamo in pieno populismo, e la gente viene presa attraverso l'irrazionale, non attraverso il razionale.
Certo.
Adesso ci aggiungiamo anche questo elemento qui, che su queste cose sanno solo pochi. Ecco, questo pongo il tema del rapporto fra nucleare, tecnica e democrazia. Buongiorno.
Ti ringrazio molto della domanda e credo sia molto... Aggiungo un piccolo particolare, Gianni, ed è questo. Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, delle bombe atomiche, il trattato di non proliferazione è in mano soltanto agli stati che detengono il nucleare. E non intendono assolutamente mollarlo, casomai ridurlo. Mi pare di capire se al massimo sono arrivati agli start e a ridurre il nucleare, ma non a chiudere del tutto il nucleare. Il trattato di proibizione delle armi nucleari tende ad accogliere e dare valore alle decisioni che prendono tutti in nome della democrazia e in nome del rischio dell'umanità. E credo che questo sia un elemento di grande importanza per quanto riguarda proprio noi e il nucleare che c'è e che abbiamo ad Aviano, a Ghedi e altre parti, ma insieme a tutti gli altri popoli, perché tutti abbiamo le conseguenze del rischio che corriamo. Allora io darsi lo spazio che tu possa rispondere.
Allora, non c'è dubbio che sempre più stiamo andando verso questioni molto complesse, di difficile comprensione, la cui conoscenza è limitata a pochi. Proprio per questo motivo, però, noi dobbiamo, in una logica di democrazia, invertire il percorso. Cioè, ognuno ha diritto alla conoscenza nelle forme più adeguate, come quella del dibattito pubblico.
Ma anche le decisioni dei governi?
No, appunto, fammi finire. Diritto alla conoscenza attraverso un pubblico dibattito in cui esperti di posizioni anche differenti, dibattendo in maniera chiara, con parole semplici, perché le cose più complesse si possono far capire anche in modo semplice, discutono, e la gente deve avere il diritto di poter decidere sul futuro della propria vita e della vita delle generazioni future. Non è possibile continuare in un'ottica che, in nome della difficoltà di comprendere quell'argomento, ci sono dei tecnici che decidono al nome di tutti. E i governi stessi stanno facendo un'operazione sempre più antidemocratica di dire: non siamo noi che decidiamo, anche se sono veramente loro, ma danno un incarico ai tecnici per dire quello che loro vogliono, in modo da attribuire alla scienza e alla tecnica una decisione che è politica, la responsabilità di una decisione politica. Questo non è democrazia. Noi dobbiamo invertire e ribadire il principio di precauzione, che di fronte a situazioni complesse, di difficile valutazione sugli effetti futuri, è meglio ritardare una realizzazione pericolosa che avere qualcuno che ce la impone in nome del progresso.
Ed è quello che sta succedendo. Il Papa Laudato Si, sulla ricorda della tecnologia.
Sì, la tecnocrazia.
Tecnocrazia.
Cioè, noi non siamo... La tecnocrazia è una specie di tomba della democrazia, perché si attribuisce in modo apparentemente neutrale
e asettico
a qualcuno la decisione, che invece è politica.
Pronto?
Ciao Albino, parla Marco.
Ciao Marco. Il
professore, bentornato. È interessantissimo quello che ha detto. Ma per ritornare all'ultima cosa, le cose non sono mai cambiate, perché la diga del Vajont insegna che praticamente questi grandi esperti erano poi quelli che la Save aveva chiamato, che in ogni caso si doveva fare quella diga. Quindi le cose non cambiano politicamente. Ma volevo, siccome io ho poco da dire, perché quanto ha detto lei, professore, è interessantissimo e ho capito molte cose, però per tornare ai residui delle scorie radioattive che sono nel Piemonte, mi sembra, vicino alla Dora Baltea,
zona di Trino Vercellese e anche in altre parti dove c'era la centrale.
Quindi se io ho letto che se lì avviene un'alluvione, oltre
già,
la zona...
È già avvenuta, è già in parte è stata allagata.
Sì, ma diciamo che può colpire queste scorie, ce le ritroviamo poi lungo il Po fino all'Adriatico, mi sembra di aver letto, se avviene una catastrofe, ecco. Questo dopo sa, i giornali dicono molte cose, chiedo a lei se la cosa, perché mi sembra che siano conservate non in maniera ottimale queste scorie.
Certo.
La saluto, buongiorno e vi ascolto, grazie.
Ciao.
Come dicevo prima, le scorie, ma anche tutti i materiali delle centrali, salvo quelle che sono state mandate a riprocessare, che ritorneranno, sono in depositi provvisori, che spesso sono le vecchie centrali stesse, e che non hanno quelle garanzie di sicurezza che deve avere un deposito permanente. Terremoti, alluvioni, guerre possono essere tali da mettere a repentaglio la sicurezza distribuendo nel territorio questi materiali. Il deposito permanente deve essere in grado di invece garantire rispetto a tutto questo. Ma c'è in Italia un posto dove si possa trovare delle certezze almeno paragonabili a quelle che hanno cercato in Finlandia e che ancora stanno realizzando? Pensate che in Finlandia il deposito sarà costituito da circa 60-70 chilometri di tunnel sotterranei. Ora, io sfido chiunque a pensare se in Italia abbiamo un posto dove in maniera sicura si può realizzare qualcosa del genere. E chi accetterebbe di avere sottoterra materiali radioattivi che dureranno migliaia di anni? È lì il nodo, cioè non c'è via d'uscita. Il nucleare è un sistema fallimentare che è costato tantissimo denaro, che ha creato tantissimi problemi e che ha un solo vero motivo: il collegamento con il militare. Al di fuori di quello, le realtà dove hanno realizzato queste strutture, come il Giappone, stanno pagando un prezzo elevatissimo che non si sa quando finirà.
Sempre 049 880 9020. Ci stavo pensando adesso appunto quello, il discorso che hai fatto all'inizio riguardo proprio al militare, E quando è stato usato, abbiamo i militari che loro stessi a un dato momento dicono: ma che cosa abbiamo fatto? Certo. Pronto?
Ciao, grazie al professor Tamino e a te per questa splendida trasmissione. Sono Maria Grazia e chiamo da Sarmede. Allora io... Nel mio stato di confusione, diciamo, ho tre piani di ascolto di questo discorso. Uno riguarda il merito della questione e non posso che ringraziare il professor Tamino per la chiarezza e il carattere esaustivo di quello che sta spiegando. Ne abbiamo bisogno estremo tutti quanti, il discorso della conoscenza. Allora, l'altro giorno sentivo in televisione Galimberti parlare della nostra lettura del mondo e della democrazia. E diceva a un certo punto, io popolo, se devo scegliere riguardo per esempio il nucleare, dovrei essere per esempio un fisico nucleare esperto. Io dico no, non basta il fisico nucleare, occorre il biologo, occorre il medico, occorrono tutte le nuove specializzazioni che i campi di ricerca aprono in questo momento, ma dico che c'è un altro tipo di conoscenza ed è quella conoscenza non tecnica, ma quella che hanno per esempio gli animali, i quali riferiscono alle proprie esigenze vitali l'esperienza e la lettura che hanno dell'ambiente circostante. Tutto quel deve essere preminente la considerazione dei rischi di quello che si fa, della previsione o non prevedibilità delle conseguenze delle nostre scelte rapportate alle necessità vitali del nostro organismo e di tutti gli altri e delle generazioni future. Ma a parte questo, che riguarda la conoscenza, ci sono altre due cose che mi sconvolgono profondamente. L'irresponsabilità di questi decisori che mentono sapendo di mentire in una maniera, con un'insistenza e una sfacciataggine che non considererei neanche possibile. Per esempio, tutta la nostra penisola è a rischio sismico. Come si fa? Come si fa conoscendo per esperienza tutti gli errori che sono stati fatti? Ogni snodo dell'organizzazione comporta dei rischi di errori e la condizione naturale è questa. Come si fa a battersi per un impianto di centrali nucleari? Non solo questo, vabbè, insomma. E poi, ma in tutti i campi si riempiono la bocca di bisogna aiutare le fasce più deboli della popolazione e nella politica fanno tutt'altro. Gli ospedali sono al disastro, allo sfacelo, anche le cose più... Non so, ho sentito recentemente di una sala operatoria che deve essere chiusa quando c'è bisogno di ospitare persone in terapia intensiva. Oggi, nel 23, e si riempiono la bocca di queste politiche sociali, non so cosa.
E anche tutti i soldi dati alle attività private perché abbiano da ridurre i tempi delle prenotazioni.
Sì.
I soldi dati realtà private della sanità.
Sì. C'erano servizi televisivi in cui intervistavano delle persone che raccontavano le loro storie di respingimenti agli ospedali, di gente che... Ma E per i ricchi ci sono queste liste di attesa, ci sono queste cose, queste sale chiuse, questi ambulatori.
Guarda che parli male così, devi stare più vicino al telefono, parla con voce robusta.
Adesso mi capite meglio?
Certo.
Perché sono accalorata,
sì,
e allora
appunto,
non mi accorgo.
Sì, appunto, perdi
comunque,
il fia.
Va bene. Corro perché sto rubando un sacco di tempo.
Va bene.
Ecco, il terzo livello di lettura riguarda non so di ascolto, riguarda non i politici, ma noi che ci facciamo il finocchiare in questa maniera così, ma non so come facciamo a non accorgerci. Il discorso della demagogia è una scoperta vecchia come il mondo, ecco, anche i primati sanno ingannare, gli altri primati, i più evoluti, ricorrono anche, ma... Però, e noi ci caschiamo dentro sempre e sappiamo solo mugugnare. Ecco, e l'ultimo livello di ascolto riguarda l'orrore dell'imperversare del militare, la logica di guerra. E io, è una cosa assolutamente incomprensibile, che non ci rendiamo conto. Adesso, per esempio, l'ultima cosa successa in Israele. Ma non si sente mai parlare un palestinese, mai. Ecco, vi chiedo scusa di aver superato i confini, ma tutto questo riguarda proprio anche il nucleare, perché è in questa situazione che siamo chiamati a fare, se è possibile, qualche cosa. Grazie tante e saluto tutti, ciao. Scusate le chiacchiere, ciao ciao.
Ciao.
Ma se posso dire qualcosa, è proprio il problema della impossibilità.
Guarda il microfono.
L'impossibilità tecnica nei sistemi così complessi e così imprevedibili di avere la possibilità di fornire dati certi di rischi e prevedibilità del rischio. L'abbiamo visto col Vaillant. È bene ricordare il Vaillant, perché se andate a leggere le carte del Vaillant vedrete che dicevano che era assolutamente sicuro. Certo, se io analizzo la costruzione della diga è perfetta, peccato che se ci cade dentro un monte l'acqua viene fuori, e anzi il fatto che la diga non si sia rotta ha peggiorato la situazione.
Certo.
Allora, il fatto che sia stato uno tsunami a Fukushima, se tu non lo prevedi, è chiaro, ma quante cose non sono prevedibili e sono difficili da valutare. Eppure, più cose a rischio costruiamo e più danni si possono determinare. Lo stesso discorso l'abbiamo fatto varie volte, vale anche per i cambiamenti climatici. Abbiamo costruito un sacco di cose senza domandarci quali effetti avrebbero e abbiamo visto i risultati. Allora, continuiamo in questa logica? È importante per la democrazia riuscire a stabilire criteri in cui le decisioni non sono date ai tecnici, non sono neanche date ai soli politici, ma ci deve essere un ampio dibattito. Sul nucleare in Italia abbiamo fatto due referendum democratici, due decisioni responsabili e non certo prese a cuor leggero. Allora, si preferisce continuare con la democrazia o imporre dall'alto le cose?
Anche perché le indagini dicono che il 49% degli italiani potrebbe essere anche disponibile al nucleare.
Dipende da come gli... È chiaro che dipende anche dalla domanda. Preferisci morire di fame o vuoi le centrali nucleari? Se la domanda è questa, forse il più del 50%. Se invece gli dico preferisci le fonti veramente rinnovabili o preferisci un nucleare con i rischi che comporta, forse la risposta è diversa.
Inversa, certo.
Cioè, dipende da come si fanno le domande.
Sì, beh, ma difatti va tutto studiato. Certo. Ma l'autopromozione e l'auto, come dire, pubblicità è il certo. Telegiornale quotidiano.
Continuano a darci false informazioni con false domande per ottenere risposte precostituite.
Certo, sempre 049 880 90 20. No, non faccio più niente perché abbiamo esaurito sì. Il tempo a nostra disposizione.
Manca un
minuto. Ma comunque l'abbiamo adoperato il tempo.
Certo,
questa volta l'abbiamo proprio adoperato. Allora, ringrazio tutti voi che avete ascoltato, tutti voi che avete anche siete intervenuti, e ci auguriamo che anche questo possa essere un piccolo servizio, ma un servizio intelligente per un verso e anche umano per l'altro. Allora, grazie e buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Un saluto a tutti.